Si è ringraziato il Signore. Questa mattina prenderò poco tempo perché so che il fratello Rus non poteva sapere che io sarei stato qui oggi. Per me anche è stata una sorpresa che così all'improvviso ero nella parte orientale. Ma fa molto bene di sentire particolarmente dai fratelli cosa significa per loro la parola di Dio e come aspettano ogni predica, leggono queste prediche, li prendono a cuore e poi aspettano di nuovo le prossime prediche. E un fratello mi ha detto, fratello Frank, tutti coloro che hanno preso la parola di Dio e le prediche del fratello Branham insieme, fin dall'inizio, sono stati condotti nella parola e non è venuta nessuna preoccupazione. È così vero. Tutti coloro che non hanno relazione con la parola di Dio, che non avevano questa relazione, non l'hanno avuta nemmeno attraverso il messaggio. Tutti coloro che non hanno avuto una relazione con Gesù non hanno ricevuto nemmeno attraverso il messaggio. Prima devono esserci le cose fondamentali, e quando sono lì, poi vengono le altre cose aggiunte. Ed è solo un'introduzione più profonda nei misteri di Dio e della sua parola. Ma dopo circa 5 o 6 anni mi ha fatto bene di vedere questi fratelli e avere comunione con loro. Il nostro fratello, il mio autista, suggerirò di prendere presto la patente di pilota invece di quella della macchina. Quella già ce l'ha, ma quando si arriva a 220 all'ora si pensa che prima o poi si vola. Tuttavia tutto è andato molto bene e ne siamo grati. Anche esteriormente ci ha fatto riconoscenti di nuovo. Non ho mai visto tante file lunghe in tutta la mia vita. Non intendo serpenti, le lunghe file in tedesco si chiamano serpenti, ma non serpenti che sono a terra, ma gente che sta in fila, che vogliono mezzo pollo o un wurstel, fanno la fila per più di mezz'ora, per più di mezz'ora. E si vedono a destra e a sinistra, dietro e davanti, ovunque. Molto triste, quanto possiamo essere riconoscenti di avere tutto sul serio, in abbondanza. A chi è che ci manca qualcosa? Dio ha provveduto abbondantemente. Prima che ci siamo salutati, e prima di partire abbiamo mangiato mezzo pollo socialista a testa e questo pollo socialista ci ha fatto bene. Sapete, se non si avesse un po' d'umorismo, allora come sarebbe? Lo ripeto ancora una volta, sono stati dati saluti a voi tutti, dei fratelli che apprezzano la parola, che l'amano, che ancora scendono le lacrime quando ci stringiamo le mani, dai cui cuori sale riconoscenza a Dio. Solo brevemente voglio commentare ciò che abbiamo già ascoltato. Da sempre, da quando io ascolto la parola di Dio, si parla sempre di questo capitolo. È stato predicato e poi anche si è discusso su di questo in privato. E la domanda, per quanto mi ricordo, era sempre che tipo di frutto fosse. Sono le anime che stiamo portando al Signore? Questo era un pensiero. L'altro pensiero è il frutto dello Spirito che dobbiamo portare. Mi ricordo bene di queste conversazioni che si sono svolte a questo proposito. Per me dovrebbero andare bene entrambe le cose. Qualsiasi frutto, qualunque sia, per me va bene se solo si riesce a portarlo. Se è il frutto dello Spirito, che venga per grazia. Se è il salario del dolore che deve essere raccolto come anime che devono essere portate dentro, allora siamo di cuore riconoscenti per ogni anima che viene ancora chiamata fuori. Su tale scritture non discutiamo o filosofeggiamo. Ci inchiniamo ad esse dal profondo del cuore e diciamo: Signore fedele, qualunque cosa tu voglia dire con questo, fa che si riveli nella mia vita, si manifesti in me. A cosa servirebbe se sapessimo che significa anime e non portassimo anima al Signore? Allora non servirebbe a nulla. Se sapessimo che significa il frutto dello Spirito e non ce l'abbiamo, di nuovo questo non ci servirebbe a niente. Se lasciamo fare al Signore, diciamo: Dio fedele, siamo qui, vogliamo portare frutto. Lo vediamo chiaramente dal contesto, stiamo parlando della vite e dei tralci. E questo è il collegamento che si fa, ma che emerge e cresce nell'originale, che non si fa dopo. Non c'è una vite in cui i tralci vengono inseriti dopo. Ogni traccio che si trova sulla vite viene dalla vite. È nato lì, alla vita della vite. E il Signore dice qui: io sono la vite, voi siete i tralci. Così siamo venuti da Lui, nati da Lui, cresciuti, nati. Con Lui dobbiamo e possiamo portare questo frutto. Naturalmente c'è anche un serio avvertimento. Se uno non dimora in me, e questo fa davvero male, questo va così profondo come una spada nell'anima. Se uno non dimora in me, è gettato via come il traccio e si secca. Nel versetto 6, se uno non dimora in me, è gettato via come il traccio e si secca. È una parola molto seria. Si può essere nel Signore e nonostante non rimanere in Lui. E allora che? Si può essere nella parola e questo è ciò che il Signore dice. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Chi vuole rimanere in Lui deve rimanere nella Sua parola. Chi esce fuori dalla Sua parola esce da Lui e non rimane più in Lui. E qui penso a ciò che disse il fratello Brana: se qualcuno abbandona la parola di Dio, abbandonatelo, perché Dio lo ha già abbandonato. E se approfondiamo anche questo aspetto, quanti si sono allontanati dalla parola di Dio? E lo metto in risalto di nuovo perché non hanno mai avuto un rapporto con la parola di Dio. Ma se poi lo lasciano, non hanno alcuna possibilità di rimanervi e quindi di poter sussistere davanti a Dio. Veniamo quindi al nocciolo della cosa. Ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola, e senza la parola neppure una delle cose fatte è stata fatta. Lo stesso accade nel regno di Dio. Tutto ciò che Dio fa, lo fa secondo la sua parola. E la sua parola è vera per sempre e rimarrà per sempre. Ma dobbiamo rimanere nella parola di Dio fino alla fine, senza interpretare, ma aspettando con pazienza il compimento di tutto ciò che Dio ha promesso. E abbiamo sentito anche questo molto chiaramente. Abbiamo bisogno di costanza affinché otteniamo quello che ci è stato promesso. Le promesse di Dio non si ottengono parlandone, né sminuendole, né interpretandole. Arrivano e si realizzano quando viene l'ora di Dio. E anche se vediamo lo sviluppo in ogni modo e sappiamo che il tempo deve essere vicino, è così. Faremo attenzione a non farci prendere dal panico, ma a prepararci interiormente per queste cose ed aspettarle e contare col fatto che accadranno in breve. E Dio le farà cadere a suo tempo. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Lo sappiamo molto bene questo. Non credo che nulla sia così chiaro per noi come questa espressione, come questo detto: senza di me non potete fare nulla. E chi pensa di poterlo ancora fare non è un tralcio della vite, non sa ancora da dove vengono la vita e la forza. Pensano ancora di poter fare qualcosa da soli. Senza di me non potete fare nulla. E ciò che facciamo senza il Signore è comunque riprovevole davanti a Dio. Qui si tratta del regno del campo spirituale. Senza di Lui non possiamo portare frutto, senza di Lui non funziona nulla nel regno di Dio. A volte si pensa che ci voglia un uomo speciale per far accadere qualcosa nel regno di Dio, una cosa speciale. No, il Signore deve venire nel nostro mezzo e nella nostra vita. Allora avviene qualcosa divino, qualcosa di duraturo che durerà per sempre. Non vorrei rileggere questo versetto volentieri. Se uno non dimora in me, è gettato via come il traccio e si secca. Questi tracci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Anche questo, non solo che viene gettato via, appassisce e viene gettato via, ma poi viene gettato nel fuoco, un traccio prezioso che una volta era sulla vita e che poi viene improvvisamente gettato via dopo che è appassito. E non abbastanza, sarebbe già una punizione, ma poi nel fuoco. Sembra essere un po' troppo, ma ci rendiamo conto della gravità delle cose. Dobbiamo rimanere nel Signore e nella Sua parola. sotto la protezione di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo. Sto attualmente scrivendo sull'Anticristo. È un argomento molto difficile, tra l'altro più difficile di quanto avessi immaginato, ma ho dovuto riflettere sul fatto che anche Lucifero, in quanto creatura, non era onnisciente, non poteva prevedere cosa gli sarebbe successo se si fosse alzato e avesse pensato di dover salire un po' più in alto, e poi questa caduta profonda, e poi questo ritorno all'inimicizia. E possiamo seguire questa linea. Tutti coloro che in qualche modo vogliono essere qualcosa hanno buona intenzione. Forse Lucifero voleva aiutare un po' il Signore, togliergli un po' di lavoro, non lo so, voleva aiutarlo, ma cosa è successo? Poi è arrivata la caduta, e attraverso la caduta l'inimicizia, il distacco da Dio. E se seguiamo questa linea da Caino, distacco da Dio, voler fare qualcosa di proprio, che qualcosa che Dio non approva, e poi l'inimicizia è ciò che ne consegue. Qui nel versetto 7 leggiamo: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Questo è tutto il mistero. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Non c'è nessuna persona che rimane nella parola che poi possa rimanere in Cristo. Non è possibile, perché Cristo è la parola fatta carne, e in Lui dobbiamo essere e rimanere. In questo è glorificato il Padre mio, che portiamo molto frutto. Così sarete miei discepoli. Concludiamo il tema del frutto con questo e diciamo: qualunque cosa il Signore Dio abbia voluto dire con questo dovrebbe essere manifestato nella nostra vita, che non si tratta solo di doni che vengono dati, questo lo sappiamo tutti, il frutto deve crescere, perciò vogliamo confidare che nel Signore, che Dio ci dia questa crescita spirituale per grazia. In realtà dovremmo essere più avanti di come siamo, lo sappiamo tutti. La nostra posizione davanti al Signore dovrebbe essere già molto migliore. La nostra fede dovrebbe essere già stata confermata. A volte esitiamo ancora per qualsiasi motivo, anche se sappiamo che possiamo fidarci del nostro Dio in ogni cosa e in modo assoluto, perché Lui conferma la Sua parola. Poi segue ancora: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Anche questo non è solo un comandamento, ma è una necessità. Chi non rimane in questo amore divino che è rivelato in Cristo non può portare frutto. È impossibile. Nel regno di Dio valgono le regole di Dio. Non possiamo pianificare con la nostra, come vogliamo noi, e dire questo deve essere in questo modo. Deve essere come Dio ha detto nella Sua parola, e non solo, se non solo lo sperimentiamo nella conoscenza, ma anche nei fatti. Diciamo di nuovo: Signore, qui è scritto che dobbiamo rimanere nel Tuo amore, amarci gli uni gli altri come Tu ci hai amati. Possiamo dire: Signore, l'abbiamo sentito da Te, ci crediamo, perché non operi ora in noi affinché questa parola si realizzi in noi e trovi conferma divina in noi. Nel versetto successivo leggiamo: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Il Signore dice in un luogo: i miei comandamenti non sono gravosi. Dice: il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Non è qualcosa che Dio ci impone o costringe, ma vuole portarci e ce lo rende facile se riusciamo a mettere la nostra volontà nella sua volontà. Dimorate nel mio amore. E questo è l'amore divino, come l'abbiamo già detto. Versetto 11: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Del nostro Signore è detto che ha dato la sua vita alla morte per il prezzo della gioia che lo attendeva. Non ha visto solo la sofferenza e la morte, non ha visto solo quello che doveva venire su di lui, vide ciò che sarebbe scaturito da questo prezzo, ciò che sarebbe accaduto attraverso il Golgota, vide i redenti, vide questa grande schiera acquistata col sangue, e poiché aveva in mente questo obiettivo finale, poteva sopportare tutto questo. Ha sopportato l'opposizione di tutti i suoi nemici, si è fatto strappare la barba, ha lasciato che gli tirassero la barba, ha lasciato che gli tirassero, che gli sputassero addosso, che lo picchiassero. Dicevano, sei un profeta, dici chi è e chi ti ha colpito. Altri dicevano, hai aiutato gli altri, ma non puoi aiutare se stesso. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, perché possiamo credere in te. Sì, cosa ha dovuto sopportare, ma ha accettato volentieri tutto questo. Vedeva oltre, vedeva già la redenzione. Vedeva ciò che sarebbe venuto dopo questa sofferenza, ciò che sarebbe venuto dopo lo scherno, ciò che sarebbe venuto dopo la crocifissione, cioè i redenti, la schiera comprata con il suo sangue. Che cosa dovremmo dire noi come redenti in questi giorni? Dovremmo portare lo scherno, le incomprensioni, il disprezzo? Oppure per la grazia di Dio dobbiamo arrivare a vedere la cosa finale, il fine sarà coronato dopo tutto, e noi sappiamo tutti sulla base della parola di Dio che il Signore come sposo avrà alla fine una sposa senza macchia né ruga, una sposa come la sposa della parola che si è posta, che si piega, sottomette in tutto a Lui, sotto la sua santa parola. Che ci importa dello scherno, le incomprensioni, il disprezzo? Ci sono abbastanza persone che parlano di colui che si esalta al di sopra della parola di Dio e tutto ciò che riguarda Dio e il culto, e con questo intendono il Papa naturalmente. Ma quanti piccoli papi ci sono fino ai ranghi più alti e più bassi, che si esaltano su ogni parola che non rientra nel loro concetto invece di sottomettersi ad essa, e la gente non si rende nemmeno conto di essere sotto lo stesso spirito, sotto la stessa influenza, sono nella stessa cosa. Ma prendete l'acqua dell'oceano, che sia tanto poca, agli stessi ingredienti. Dobbiamo guardare con molta attenzione a tutte queste cose divine e metterci semplicemente sotto ogni parola di Dio e sottometterci a questa. chi si esalta al di sopra anche di una sola parola come se fosse al di sopra di essa è sotto la stessa influenza di colui che tutti coloro che amano Dio non riconoscono ma rifiutano. Chiunque sia nato da Dio troverà e avrà il suo legame con ogni parola di Dio e si sottometterà ad essa e dirà: Signore, così è, così come tu hai detto è giusto e vero. Ci poniamo sotto di essa anche se non se manchiamo, nonostante ci sottomettiamo alla parola di Dio e diciamo: Signore, tu hai ragione, aiutami, non sono ancora pronto, dammi grazia. Diamo ragione a Dio e ci mettiamo sempre nel torto solo perché Lui rimanga veritiero in tutto ciò che ha detto. Ora la nostra gioia è completa, sarà completa. Per Lui ha visto questa gioia perfetta, ha visto la redenzione, i redenti, ha visto questo. In mezzo a tutta la tribolazione c'era una gioia profonda. Dio non si aspetta che qualcuno sta ridendo e cammina ridendo, ma nel nostro cuore c'è la profonda convinzione che Dio ha già preparato tutto nel modo più meraviglioso prima della fondazione del mondo. E il nemico sarà messo sotto i suoi piedi, come scabello dei suoi piedi, come sta scritto, il nostro Signore uscirà vittorioso e i suoi con Lui. Alla fine sarà valsa la pena anche per noi rimanere fedeli e confidare nel Signore, qualunque sia il prezzo da pagare. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ho notato in particolare la parola di con la tua mente, onorare Dio. Dobbiamo perfino onorare Dio col nostro pensiero, mantenendo entro i limiti della sua parola questo pensiero in modo da non parlare al di là, oltre a Dio, da non pensare al di là di Dio, ma da pensare come Lui ha pensato, perché ci ha permesso di scrivere i Suoi pensieri nella Sua parola. Nell'Antico Testamento, nel profeta Isaia, leggiamo: i Tuoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri, le Tue vie sono più alte delle nostre vie. Ma poi Dio ha avvicinato questa distanza in Cristo. Ora le vie di Dio sono le nostre vie, la Sua parola è la nostra parola. Ci è stato dato ciò che era in cielo, è sceso su noi, su questa terra. Con se scritto in Deuteronomio 29:29, non lo so esattamente, forse è scritto lì: nessuno ha bisogno di salire in cielo per ricevere la parola è vicina a te, nella tua bocca, perché tu possa pronunciarla. La parola del nostro Dio non è più in cielo, ma è qui, ci è stata data. L'abbiamo qui come Bibbia, come parola di Dio, e il Signore ha vegliato su di essa. Prima amare Lui e poi coloro che sono nati da Lui, generati da Lui. Che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Se abbiamo mancato in questo, diciamolo al Signore e non arrendiamoci, ma prendiamo nuovo coraggio e diciamo: Signore, abbiamo ancora sentito, abbiamo ancora visto, invece di credere e non sentire, non vedere, ma sentire e vedere ciò che hai detto, ciò che hai promesso. E allora sarà rivelato: nessuno amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Sappiamo che quello che ha fatto il nostro Signore, che ha dato la sua vita per noi, più grande amore può essere mostrato di quello che porta qualcuno a dare la vita per i suoi nemici affinché diventino suoi amici. Dio infatti ci ha riscattati in Cristo mentre eravamo ancora suoi nemici e ha pagato il nostro debito. E non è difficile riconoscere che è stata stabilita un'amicizia divina. Nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Ecco, ha dato la sua vita per noi, per poter vivere la sua vita attraverso di noi. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Se credete quello che vi dico, se vi fidate della mia parola, se mi prendete sul serio e non passate oltre o parlate oltre, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Ha offerto molto, potremmo fare un intero elenco qui. Chi vorrebbe esaudire tutto questo? Ma credo che possiamo dire con sicurezza, non abbiamo bisogno di fare un registro di tutto ciò che Lui ci ha offerto. Ancora una volta diciamo, Signore, la nostra memoria ci farebbe comunque, ci lascerebbe in difetto. Sii con noi, fa che ciò che hai ordinato per noi attraverso la tua parola e ciò che puoi realizzare in noi attraverso il tuo spirito ci sia rivelato in questo tempo. Poi ci mettiamo in silenzio davanti a Dio e gli permettiamo di operare in noi e ciò che ha operato in noi si rivela attraverso di noi e fra di noi. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose. Che parola di Dio! Che cosa possiamo dire a questo? Sì e amen. Sì. Ci ha rivelato tutto ciò che dovevamo sapere in questo tempo. Ci ha rivelato il suo nome, ha rivelato la sua parola, ha rivelato se stesso, ha rivelato il suo nome. Sì, tutti i misteri. Che cosa possiamo dire a questo? Una cosa riconosciamo, che non siamo stranieri, non siamo estranei, ma che siamo nel regno di Dio e che il Signore ci chiama, ci dice, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma non agli altri. Non siamo noi a prendere queste decisioni, le ha prese Dio per noi. All'uno viene rivelato, all'altro nascosto. Uno lo capisce, l'altro no. Uno crede, l'altro no. Che cosa possiamo cambiare a questo? È importante solo che crediamo come dicono le scritture, che parliamo come dicono le scritture, affinché la nostra testimonianza possa essere la parola di Dio stesso, perché così sta scritto in Apocalisse 12, versetto 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Queste due cose appartengono insieme. Qui l'abbiamo letto, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io sono sicuro stato mancante col fare, la conoscenza, l'istruzione, tutto ciò che Dio ci ha dato è certamente più molto avanti di ciò che dovrebbe seguire nell'opera. Ma non so se c'è un vero figlio di Dio che non desideri che questa distanza si riduca e che l'insegnamento e ciò che Dio fa realmente si raggiungono a un certo punto e poi improvvisamente si trovano l'uno accanto all'altro in forma, nella forma e nel modo giusto. Non è forse il desiderio di noi tutti? Non abbiamo questa speranza? Non vogliamo solo riempire la testa di saggezza, oppure no, portiamo dentro di noi le promesse divine che si porteranno assolutamente, che ci porteranno assolutamente alla realizzazione, così come tutte le promesse di Dio di cui queste sono state fatte possono essere vissute come verità divine, sperimentate, sono state riportate, così deve accadere ora alla fine dei giorni, così come era prima. Tutto l'insegnamento che abbiamo ricevuto può essere, io lo chiamo, un miglio avanti di noi, ma non lo perdiamo di vista, non è ancora così avanti da non poterlo vedere. Ora Dio e vuole dare la grazia affinché questa distanza si riduca, affinché siamo portati attraverso la grazia di Dio, affinché le cose che Dio ci ha promesse e che noi crediamo si uniscano come un'ombra alla realtà, affinché improvvisamente vediamo la parola di Dio, le opere di Dio, l'adempimento della promessa, affinché tutto si riveli davanti al volto di Dio nei credenti, nei veri credenti che hanno ricevuto la parola e sono stati condotti nella verità dallo Spirito di Dio, affinché si riveli in mezzo a loro. Io lo credo. Credo che alla fine, e potrebbe essere molto presto, l'ombra e la realtà dovranno incontrarsi e ci sarà un accordo al 100%, proprio come l'Antico Testamento aveva predetto in ombra ciò che sarebbe accaduto, e quando il tempo era venuto le immagini d'ombra sono arrivate alla realtà e la realtà era lì. E l'Antico e il Nuovo Testamento devono concordare l'uno con l'altro. La profezia e il suo adempimento devono concordare l'uno con l'altro. Non c'è nessuno che possa farmi capire che Dio dice qualcosa e poi il suo adempimento rimane lontano. No, non può essere. Con Dio tutto è giusto, con Dio tutto combacia, con Dio il tempo è giusto, le persone sono giuste, tutto. Con Dio tutto è giusto, ma come ho detto dobbiamo essere pazienti finché non venga l'ora di Dio. Ma teniamo questo nel nostro cuore e portiamo con noi il fatto che le cose si stanno avvicinando, che la distanza si riduce sempre di più, perché oggi abbiamo un desiderio più grande di quello che abbiamo avuto anni fa o nel passato. Anni fa oppure poco tempo fa, che Dio possa adempiere la sua volontà in mezzo al suo popolo. E questa speranza che si è risvegliata in noi è qualcosa che Dio ha messo in noi, qualcosa che viene dalle promesse della sua parola. Non desideriamo cose che passano davanti a Dio, ma quelle che ci ha promesso, non quello che Dio non vuole. Quindi ne abbiamo anche la certezza. Egli li realizza, li compie. E in questo fatto la nostra fede è ancorata e sale al trono di Dio. E oggi possiamo ringraziare il Signore come fece Abramo, perché guardiamo all'invisibile come se già lo vedessimo. Egli non si è lasciato sviare dall'incredulità. Un'altra parola meravigliosa: vi ho fatto conoscere tutte le cose. Ma poi nel versetto 16: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Non abbiamo noi amato Lui, Lui ha amato noi. Non siamo noi stati a cercarlo, è Lui che ci ha cercati. Non siamo stati noi a scegliere Lui, è stato Lui a scegliere noi, ci ha salvati, ci ha attirati a sé per pura grazia, bontà e misericordia. Ma l'elezione ci obbliga anche, come abbiamo letto qui, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. L'elezione divina porta con sé frutti divini. Deve essere manifestato che non siamo un mazzo di fiori che è stato solo piantato nel terreno senza radici, ma che siamo tralci della vite. Non siamo un bouquet reciso, ma siamo tralci della vite e vogliamo essere nuovamente impregnati della sua vita e della sua forza ancora oggi. Il canale per questo, la chiave per questo è la fede in Dio, nella sua parola, nelle sue promesse. Lo ripeto ancora una volta, siamo tra coloro che possono dire sinceramente come Paolo, non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Se qualcuno viene a Dio ha già tutto, certamente se ne andrà a mani vuote, ma chi viene da Lui e si umilia davanti a Lui, non credo che possa esistere un profeta che non debba umiliarsi alla presenza di Dio. E quando penso al nostro fratello Branham, leggete soprattutto all'inizio di ogni predica come si sottomette davanti a Dio, si inchina davanti a Lui e dice: Signore, i miei peccati, le mie mancanze, tutto questo coprilo, portalo via. Ogni persona, per quanto possa sembrare santa davanti agli altri, chiunque venga alla presenza di Dio si inchinerà, dovrà gridare davanti alla santità del Signore: Signore, allontanati da me, sono un uomo peccatore. Questo è ciò che dovrà dire il più santo quando verrà alla presenza del Santo, poiché sappiamo che Egli ci santifica attraverso la sua parola, cioè nella verità. Ci presentiamo davanti a Lui e diciamo: Signore, compi in noi ciò che ti è gradito, fa per noi come ci hai detto, e possiamo già sperimentare che ogni culto, ogni contemplazione della parola è come un balsamo, come un'elevazione spirituale, e ne possiamo beneficiare interiormente. Questo è il comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Osserviamo i comandamenti del Signore. Molti vogliono osservare il sabato e gli altri comandamenti che Dio ha dato, ed ecco dei comandamenti belli e semplici. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho comandato. Facciamolo, e lo ripeto per concludere. Se non siamo riusciti a questo intento, e forse ci siamo aspettati dagli altri più di quanto siamo stati in grado di dare loro, e spesso succede questo, che sappiamo sempre esattamente come gli altri avrebbero dovuto comportarsi, avrebbero dovuto reagire, avrebbero dovuto essere più gentili, sappiamo esattamente cosa avrebbero dovuto fare gli altri, ma non ci viene in mente un solo momento, pensiamo in cui noi abbiamo fatto ciò che Dio ci avrebbe chiesto. Nel momento in cui siamo alla presenza di Dio, non vediamo più l'altra persona, ma noi stessi, e diciamo: Signore, non ho fatto bene questo, perdonami, abbi pietà di me. Che Dio ci renda persone che desiderano dal profondo del cuore fare la sua volontà, rimanere come tralci fecondi su di lui la vite affinché gli possa portare il suo frutto attraverso di noi. I tralci portano il frutto della vite e testimoniano la vita che è nella vite. E se portiamo un frutto di vino, non viene da voi o da me, ma dalle radici della vite di Gesù Cristo, nostro Signore. Allora nessuno ha nulla di cui prendersi il merito, ma tutte le lodi e i ringraziamenti sono dovuti al nostro Dio che ci ha guardato e ci ha fatto grazia con tanta benevolenza e ci ha aiutato nel giorno della salvezza. A Lui l'onore. Amen. Lode e ringraziamento al Signore per la preziosa e santa parola di Dio che ci è stata portata questa mattina per grazia, che possiamo accettarla non come una parola di un uomo, perché non era la parola di un uomo, ma era la parola del nostro Signore. E per questo non possiamo fare altro che onorare Dio, lodarlo e portargli l'adorazione in questo tempo così grave, il tempo della fine. Siamo così grati a Dio di poter avere la sua parola. Tutto è diventato così grande per me, ogni punto toccato è stato così potente nel mio cuore. Quando è stato detto quali pensieri abbiamo, quali pensieri ha avuto il nostro Signore per noi, pensieri di pace. Oh, ho pensato che tipo di pensieri devo avere io, quali pensieri devi avere tu. Dobbiamo avere pensieri di pace. Questi sono i pensieri di Dio, cari. Che meraviglia. Potremmo ripetere ogni punto ancora una volta perché sono preziosi. Anche noi, cari, siamo riconoscenti per la parola che abbiamo ascoltato questa mattina. Dio è meraviglioso, che ci benedica. Credo che questa mattina siamo tutti sintonizzati per offrire l'adorazione al nostro Dio quest'ora. Alziamoci e tutti coloro che si sentono spinti a ringraziarlo, che lo ringraziano. Dio fedele, ti ringraziamo insieme per questa mattina, per la tua parola, per le ore di grazia in cui ancora ci parli. Signore, preparaci, Signore. Facci grazia, oh Dio. Vivifica la tua opera, la tua causa, Signore. Ti ringraziamo per tutti i fratelli, per tutte le sorelle, che siano nell'est o nell'ovest, nel sud o nel nord, oh Dio. Mio Dio, ti ringraziamo perché ti sei scelto un popolo, Signore, che ascolta la tua parola e che ha ricevuto il messaggio che tu hai inviato e mandato per questo tempo. Ricevi l'onore, ricevi la lode e l'adorazione, Dio fedele, che la tua parola rimanga in noi, la parola che hai proclamato. Oggi l'hai proclamato e menzionato: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Oh Signore, mio Dio, fai grazia, oh Signore, di non parlare solo con la lingua, Signore, che sia messo in atto e in verità dentro di noi, oh Signore. Lode, onore, gloria, adorazione, oh Dio, al tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Alleluia. Amen.